Saluto tutti, voi Sant'Orpetini assenti, mentre io sono qui in questa chiesa totalmente vuota, con le sedie che mi guardano in cagnesco perché sono disoccupate, dico che questa liturgia è registrata prima, perché in questi giorni non sono stato tanto bene, però mi raccomando, non titolo a nessuno, questa è una cosa segreta. Non sono stato tanto bene, ho avuto anche della febbre, anche alta. Poi i primi due giorni li ho gestita, diciamo, con la tachipirina. L'indomani ho chiamato la mia dottoressa, le ho descritto quello che era successo. E siamo arrivati alla conclusione che era semplicemente una conseguenza di una lieve insolazione e di un forte stress. Sullo stress non c'è dubbio, perché sono stati questi mesi molto intensi per me, di lavoro pieno, senza orario, senza orologio, proprio ho vissuto così secondo natura, mentre per l'insolazione, perché un pomeriggio ho fatto una lunga passeggiata, però dimenticandomi di portare il cappello, il berretto, e la sera quando sono tornato a casa ero un po' arrossato. Ho messo della crema, però senza bruciature, senza nessun effetto collaterale, però a distanza di due giorni, ecco che unito allo stress ha provocato una febbre alta, 39,7, che mi ha un po' debilitato. Poi adesso tutto è rientrato alla norma, ma c'ho ancora qualche conseguenza così di rintronamento, per cui ho preferito allora registrare prima per prenderla al mattino con più calma e seguire le istruzioni del medico che tengo costantemente aggiornato. In questi giorni mi ha scritto Giovanna, la moglie di Mario, che voi avete conosciuto qui come gli amici, veri amici di Don Angelo Garavaglia. Il marito finalmente è tornato a casa dopo aver preso il coronavirus, dopo aver essere stato intubato, aver avuto anche delle conseguenze, e lentamente sta facendo una terapia di ripresa, una convalescenza. La moglie mi ha tranquillizzato dicendomi che va tutto bene, che comunque ha sempre sentito la presenza dei Sant'Orpete e gli ha dato molta forza. Ecco, questo è uno degli effetti del coronavirus. Permettetemi di dare un saluto particolare a Luciano Bruno, che abbiamo ricordato domenica scorsa perché ha compiuto gli anni, e il paese della Valseriana, dove ben 8 persone tra parenti e amici sono morti per il coronavirus, e come sappiamo il suo amico Valerio è migliorato ed è tornato a casa, però dopo un'esperienza di questo tipo in cui nel villaggio, nella borgata, si è quasi dissolta, perché sono piccoli paesini dove muoiono 8 persone, significa che muoiono l'80% delle persone. E quindi queste persone sopravvissute, dobbiamo dire proprio superstiti, restano con una sofferenza profonda, con una carne aperta, con una ferita che non si rimarginerà facilmente, perché si porteranno dietro questa esperienza marchiata a fuoco sulla loro carne. Allora a lui e a tutti i suoi amici, che noi ricordiamo con affetto, anche se non li conosciamo, ma da Sant'Orpete il criterio della conoscenza è tutto particolare, perché non passa quasi mai dai circuiti normali. Noi travalichiamo il tempo, travalichiamo gli spazi e ci rapportiamo alle persone perché ci sentiamo parte del mondo, ci sentiamo parte dell'unico regno di Dio che comprende il cosmo, e quindi la Valseriana, quindi tutte le zone intorno a Como o della Lombardia, che ci appartengono perché sono parte della nostra umanità e della nostra vita. Quindi a Bruno, a Luciano diamo il nostro abbraccio virtuale, però sincero e affettuoso. Poi mi ha, tramite Anna Maria di Claudio, mi ha mandato i saluti la Silvana, e quindi li estendo a tutti, così come anche quelli di Anna Maria di Claudio, così pure quelli che manda tutte le settimane sistematicamente la Flora, che porta i saluti della Giuseppina di Traso, e quindi la mattina Ettore, la domenica mattina il marito di Flora, Ettore, dice alla moglie: andiamo a Sant'Orpete, segno che Sant'Orpete, più di quanto potessimo immaginare, era entrato nella vita ordinaria. Poi vorrei sempre mandare un pensiero particolare da questo altare a Denise e alla sua amica Patrizia, che è morta a 37 anni, e a Margherita, la bambina, rimasta col papà, con Alessio, il fratello, e il marito Jacopo, con la famiglia di Jacopo, i genitori, che se non erro sono Pietro e Maria. Mi ha scritto anche Maria Grazia Ruiu, che ha ascoltato la registrazione e mi ha ringraziato perché ho ricordato i figli, Fabrizio, Stefano e il nipote, in modo particolare il piccolino Pietro. E con Pietro vorrei ricordare tutti i vostri nipotini, che sono la parte migliore, secondo me. Io in questo periodo sono sempre stato in contatto con Umberto e Matilde, che sono, diciamo, 10 anni compiuti e 6 anni compiuti, 7 anni a novembre, Matilde, che continuano a dire quando vado giù con la zia Maria Cristina Pantone. I bambini hanno vissuto questi 2 mesi e mezzo, questi quasi 3 mesi, con una mamma eccezionale, per cui si sono, però è stato pesante, per fortuna loro abitano un po' in campagna, quindi sono più liberi, però i bambini sentono la mancanza del contatto, la mancanza del rapporto. Quindi è importante ricordare tutti i nostri nipotini, specialmente quelli piccoli, gli adolescenti, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto. Poi vorrei salutare in modo particolare Alfonso, perché da gennaio scorso, da quando ci siamo conosciuti, siamo diventati assidui e lui, grazie alla nipote, adesso tutti i lunedì pomeriggio ascolta la registrazione e non solo gli tiene compagnia, ma l'aiuta, perché quello che facciamo qui non è un passatempo, ma è un modo per cercare di dare un senso alla nostra vita. E siccome Alfonso tutti i giorni, sempre nel pomeriggio, fa visita alla moglie al cimitero, sono in un paese piccolo, quindi si può fare, lo può fare tranquillamente, così fa anche, una si muove anche un po', e insieme con lui vorrei dire che ci sono situazioni che sono particolari e che sono convinto che nessuno di voi è geloso di questo mio particolare affetto per Alfonso, perché è veramente una persona notevole che merita attenzione, perché ha impegnato tutta la sua vita a servizio dei giovani. Non posso non ricordare tutte le persone che sono legate a noi e alle quali anche noi siamo legati, noi da Genova e da fuori. Ho avuto contatti con alcuni preti, uno, Don Giuseppe, verrà qui a Genova nel mese di luglio, sarò felice di ospitarlo, e questo crea una dimensione, no? di ricerca di una pastorale che non sia semplicemente una pastorale di mantenimento delle cose esistenti. Stiamo vedendo in giro che non è che sia cambiato nulla, anzi secondo me le cose stanno peggiorando, perché c'è un atteggiamento proprio di persone che non danno proprio l'idea di aver appreso la batosta, ma sono quasi infastiditi di questa situazione, quindi cercano anche di recuperare il tempo. È un atteggiamento stupido, perché il tempo non si recupera. Il tempo che uno cerca di recuperare è un tempo doppiamente perduto. Vedo molta superficialità anche per strada, segno che c'è una società superficiale. Spetta probabilmente a noi, se è vero che ci indirizziamo verso un progetto di vita che è guidato dal Vangelo, e noi dobbiamo fare la nostra parte. Questo non significa che dobbiamo sostituirci agli altri, ma dobbiamo essere consapevoli di agire secondo la nostra coscienza. E l'agire secondo la coscienza non significa agire secondo il proprio interesse, ma unicamente ed esclusivamente agire nell'interesse di tutti. La prossima settimana verranno due ragazzi che vivono in Francia e che si sposeranno qui. Ti porteranno i documenti, li valuteremo insieme. Loro sono già sposati in Francia civilmente e faremo il matrimonio religioso qui in chiesa. E anche questo mi fa riflettere, perché queste richieste, che non sono, ce n'è un altro che dovevamo fare a giugno e invece a maggio, e l'abbiamo dovuto rimandare. Adesso aspettiamo che ci sia, se non c'è una nuova recrudescenza di questa pandemia, la faremo quanto prima. Quindi saluto tutti dovunque siate. C'ho la testa un po' stanca e quindi la devo svuotare un po' e preoccupazioni di situazioni di di problemi. Pensate che solo oggi sono riuscito a chiudere la pratica della successione di mio fratello. Mancano ancora degli atti, ma la cosa più importante ormai, dal momento che è stata accettata dall'Agenzia delle Entrate, ora deve arrivare la tassa da pagare, ma quella è un'altra questione. E lunedì prossimo è il primo anniversario della morte di mio fratello Calogero. Credo che abbia giocato anche questo anniversario, che io sento particolarmente, anche perché spedisco la sera, la vigilia, spedisco una newsletter con alcune notizie e una proposta universale, e si stanno muovendo anche alcune cose, per esempio all'Università di Como Varese, per la raccolta dei suoi scritti e la pubblicazione in alcuni volumi di tutti i suoi scritti, che sono tanti e sono veramente interessanti, importanti per la cultura in generale, in modo particolare per il Settecento genovese, a cui ha dedicato parte importante delle sue ricerche e dei suoi studi. E avevamo in programma per sabato un concerto, lo stesso concerto che gli avevamo fatto per i suoi 60 anni, 3 mesi prima che morisse, e non possiamo farlo perché la musica ha bisogno di corpi, ha bisogno di fisicità, ha bisogno di presenza. Non si può fare un concerto registrato, sì, questo lo si può fare ma non si può fare dal vivo. Il vivo deve essere proprio la presenza fisica, perché è un ambito di emozioni, di sentimenti, e staremo a vedere, lo faremo quando sarà possibile, quando potremo. E ancora una volta, però, guardate come tutto tutto questo avviene in armonia con la sua indole di persona umilissima, che passa in secondo ordine e quasi in sordina nel timore di dare disturbo e fastidio. Probabilmente l'insolazione c'è stata, lo stress di sicuro, ma credo che per me abbia giocato anche questa ricorrenza. Detto questo, tutte queste cose che sintetizzo, perché non voglio farla lunga, anche perché ormai tante cose si ripetono e mi rendo conto di essere anche noioso, e mi verrebbe voglia veramente di rinchiudermi in un monastero, chiudendo la porta e buttando via la chiave, perché credo che sia finito il tempo delle parole. Ora deve veramente cominciare una nuova epoca, che è fatta di una svolta radicale all'interno della Chiesa. C'è questo benedetto Monsignore Viganò, ex nunzio negli Stati Uniti, che scrive una lettera di adesione al programma e alla ideologia di Trump. È una cosa veramente oscena. Si schiera dalla parte di chi ha ucciso George Floyd, e quindi del razzismo, che oggi è il male maggiore, perché la caratteristica fondamentale del fascismo, del nazismo, è il razzismo. Se non debelliamo il razzismo e se non lo combattiamo proprio fino alla radice, noi avremo sempre dei tentativi nazifascisti. Ecco perché bisogna impostare tutto sulla cultura. E sapete che in una conferenza fatta qui diversi anni fa, Massimo Angelini ci ha dato l'etimologia della cultura, della parola cultura, che viene da coltivare, da cui deriva anche colono, e quindi è in rapporto con la terra, il rapporto con il cibo che nasce dalla terra, il rapporto con la fisicità della terra. La cultura non è una cosa astratta, ma è l'arte di far crescere. E nello stesso tempo c'è la stessa radice che è di colere, che è il culto. Cultura, culto, coltivare. Che è il culto, cioè un'attività dello spirito che guarda oltre l'esistente, cioè oltre il materiale, e si apre ad una possibilità ulteriore. E allora vedete come si impasta fino nel midollo la cultura con il culto, con la coltivazione, quindi con il mangiare, con la persona, con la vita, con il respiro. Non c'è nulla di scontato, ma noi siamo artefici di educazione. La parola educazione deriva dal latino educere, condurre da, condurre fuori, portare fuori, ex ducere, portare fuori, tirare. E la pianta che cresce è una pianta educata, cioè perché si porta fuori. Non è lei che si porta fuori, ma è la terra che la porta fuori. In questo senso, allora, siamo veramente dentro un grande contenitore, che è il contenitore dell'universo, della terra, e dovremo mettere insieme tutte queste cose, non viverle separatamente. E questo è il motivo per cui mi sto dedicando alla attivazione della biblioteca di mio fratello insieme con altri 4 fondi, perché dobbiamo renderla condivisibile con tutti, perché solo la cultura può essere la risposta, deve essere la risposta. Io sono convinto che è la risposta a tutti i problemi, anche di natura, specialmente di natura economica. Guardate dove ci ha portato l'economia senza cultura. Dal momento dopo il 92, dopo con l'inizio di Tangentopoli e Mani Pulite, c'è stato il crollo di una classe dirigente che magari era disonesta. Ma all'interno di quel sistema c'erano anche molte persone brave, che erano competenti, persone di pensiero, che prima di decidere, prima di scegliere, prima di sposare una causa, pensavano. Perché, vedete, non è sufficiente oggi dire quello che si pensa. È indispensabile pensare quello che si dice, perché se uno pensa cretinate, dirà cretinate. Diceva Don Lorenzo Milani che il progresso è un fatto a rischio, perché permette anche ad un imbecille di arrivare prima. Se uno prima Un imbecille prima camminava a piedi, ci metteva più tempo per diffondere la sua imbecillità. Ma se usa prima la bicicletta, poi la moto, poi la macchina, poi l'aereo, l'imbecille arriva prima. Guardate dove è arrivata l'America, più che l'America, gli Stati Uniti. Guardate. Guardate l'Italia come si è ridotta. E tutto è cominciato col virus del berlusconismo, che ha piegato l'esistenza, l'interesse generale dello Stato ad un interesse privato. Sì, sono convinto che Berlusconi è il frutto, è stato il frutto, ma lo è ancora, perché tutte le sue leggi sventurate sono ancora attive. Egli è stata la conseguenza, ma anche la causa, essendo un evasore fiscale di altissimo livello, del degrado della nazione, del degrado della nazione. Ancora adesso guardate come cerca in tutti i modi di intrufolarsi, perché vuole spartirsi la torta. E vi dicevo alcuni anni fa, cioè quando i tempi non erano sospetti, che ci vorranno almeno 70 anni prima di avere il vaccino contro il berlusconismo, perché ha stregato molti, compresa tanta parte della cosiddetta sinistra, che si è lasciato corrompere nel cuore e nell'anima. Oggi nessuna legge è più fatta per l'interesse dello Stato, della collettività, ma solo per interesse di parte o per mettere una bandierina. E noi cattolici siamo, noi credenti, cristiani, siamo lì, che non siamo né carne né pesce, siamo semplicemente banali. Banali. I vescovi si sono opposti alla legge contro l'omofobia, con la scusa, dicendo che non è questa la priorità di questo momento. Hanno perso ancora una volta l'occasione per stare zitti, perché su questo argomento i vescovi non hanno diritto di parola. Per tutto quello che è successo, per come hanno gestito e perché sono ignobilmente incapaci di governare. Sono tutti, con qualche piccola eccezione che però non fa nemmeno primavera, sono tutti ignobilmente incapaci di governare. E sono tutti compromessi, perché probabilmente hanno manovrato per arrivare a quel posto. Guardate come si pompano. Guardate come si pompano. Ma com'è possibile ancora nel terzo millennio dopo Cristo andare con lo zucchetto rosso, andare vestiti in quel modo lì? È ridicolo. Mi sembrano il mago Otelma, sono una caterva, una mandria di maghi Otelma. Solo che il mago Otelma sapeva di fare il burattino, perché diceva, lo diceva Don Luigi Traverso, che era suo parrocchiano, in quanto suo parrocchiano, dice: Don, io ci campo. Se la gente è così cretina da credere alle cose che dico io non le faccio. E mi vesto così perché io ci campo. Questi credono di essere anche seri. e dopo essere stati totalmente zitti, senza una nemmeno un respiro profetico, questi vescovetti da strapazzo si permettono di criticare una legge sull'omofobia. Dovrebbero essere loro ad aver preso da anni e decenni l'iniziativa per tutelare i più deboli e per affermare che ogni persona è un sigillo dell'immagine di Dio inviolabile. Ma come fanno loro che hanno o hanno permesso che fossero violati dei bambini? Non hanno diritto di parola, dovrebbero essere condannati a tacere per almeno 10 milioni di anni. Una intera era geologica, fino alla scomparsa totale della casta episcopale, che non serve. Tanto camminano per i fatti loro. Il popolo di Dio va da un'altra parte. I vescovi sono lì, come burattini da strapazzo. Dico una parola sulla solennità di oggi, che chiude tutte le feste pasquali, diciamo, che è il Corpus Domini, che non saprei nemmeno da dove cominciare, perché è una festa complicata, in quanto ci sono diversi livelli. E quello che noi vediamo comunemente è quello in cui siamo stati formati e cresciuti. Tutti noi, fin da bambini, siamo stati educati alla prima comunione. E la prima comunione non era la prima messa, non era la prima eucaristia, non era l'ingresso per la prima volta nell'assemblea eucaristica in cui il bambino e la bambina sono accolti come soggetti alla stessa stregua, alla stessa pari. No, siamo stati formati alla comunione materiale, cioè a prendere l'ostia in bocca. In questo modo, che poi questo il catechismo era finalizzato a tutto questo, tutto era finalizzato all'ostia consacrata, che è diventato il Santissimo Sacramento. Il tabernacolo è l'obiettivo dove si conservano le specie eucaristiche, che vengono in questo modo separate dalla messa. In origine non esistevano i tabernacoli per moltissimi secoli. I tabernacoli cominciano grosso modo nell'VIII secolo. Nei primi secoli si celebrava l'Eucaristia, e l'Eucaristia è la celebrazione dell'assemblea che si riunisce per celebrare il Signore che cammina con noi attraverso il dono del suo Spirito. E l'assemblea rende grazie al Padre per questo dono dello Spirito che rende presente il Figlio e che ci istruisce sulle parole del Figlio che sono contenute nella Scrittura, che è la testimonianza di coloro che hanno vissuto con Gesù. Non è una cosa strana. Nella celebrazione della messa, poiché nei primi secoli vi erano molti perseguitati e molti erano incarcerati, a cominciare da Pietro e Paolo, si cominciò a conservare l'Eucaristia, a metterla da parte per i carcerati e anche per i malati che restavano nelle loro case o non potevano andare nei luoghi, all'origine quasi tutti di nascosto. E allora vi sono anche degli esempi nelle vite dei santi primitivi, tipo Sant'Arcisio, che mettono in evidenza questo: portavano l'Eucaristia ai carcerati e ai malati. Purtroppo con il Medioevo le cose si sono aggravate, e in modo particolare nel 1208, dove una suora francese belga, Giuliana di Montcornillon, ebbe una visione in cui gli apparve una luna piena con incrinata nel mezzo. E dopo 2 anni, vedete come Dio nelle apparizioni se la prende comoda. Dopo 2 anni, in un'altra visione, le viene rivelato che l'incrinatura nella limpidezza della luna è la mancanza di una celebrazione propria dell'Eucaristia. Vedete, già si comincia a pensare all'Eucaristia come una cosa materiale staccata dalla celebrazione. Questa suora, Giuliana di Montcornillon, si cominciò a chiedere che si istituisse una festa dell'Eucaristia. Siamo nel 1208, la prima apparizione, 2 anni dopo, nel 1210, la seconda apparizione, è lei che comincia a chiedere l'istituzione di questa Eucaristia. 30 anni dopo, nel 1246, un canonico di San Martino di Liegi, Giovanni di Losanna, chiese a nome della suora l'istituzione nella sua diocesi, e il vescovo Roberto di Torote, dopo una discussione teologica, consentì. E allora si celebrò questa festa il giovedì dopo la festa della Trinità, per cui c'era la festa di Pasqua, la risurrezione di Gesù, la festa di Pentecoste, il dono dello Spirito, la festa della Trinità è comprensibile in sé, e adesso c'è la presenza sacramentale di Gesù nel pane, però staccata dalla celebrazione eucaristica. Una decina d'anni dopo, un po' meno, il legato del Papa in Germania, del cardinale Ugo di San Caro, inviò a tutte le autorità e a tutti i fedeli un decreto con il quale non solo confermava la festa istituita dal vescovo di Liegi, ma la estendeva ai territori di sua appartenenza in Germania. Quindi la festa si cominciò a diffondere. Nel 1258 moriva suor Giuliana, lasciando l'eredità dell'impegno eucaristico ad una sua consorella di nome Eva, e anche sua confidente. Il Papa del tempo incaricò, Urbano VI mi pare, incaricò San Tommaso d'Aquino di comporre l'intero ufficio della festa del rito romano, che ancora oggi sostituisce quello originario francese. In questa decisione del Papa contribuì il miracolo di Bolsena, che è uno di quei miracoli un po' strani, dove si narra che un prete boemo, Pietro da Praga, aveva dei dubbi sulla trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo. Mentre celebrava la messa sulla tomba di Santa Cristina a Bolsena, vide delle gocce di sangue stillare dall'ostia consacrata mentre diceva le parole della consacrazione. E si depositavano queste gocce sul corporale, cioè su quel fazzoletto che sta sull'altare, proprio per non disperdere le frammenti, e anche per terra. Egli corse da Urbano IV, che si trovava a Orvieto, verificato il miracolo e visto il corporale, che ancora oggi si conserva a Orvieto, il Papa istituì la festa del Corpus Domini. Ora, voi capite che, come dire, constatato il miracolo, io resto un attimo così sospeso, ma nemmeno tanto. Siamo in epoche in cui i miracoli correvano come l'acqua nel fiume. Ogni cosa diventava un miracolo, ogni cosa, bastava che uno gridasse al miracolo, ma questo avviene ancora oggi. Se uno si mette davanti ad un pero e comincia a gridare ho visto la Madonna, ecco la Madonna mi ha parlato, credetemi, 2 minuti prima arrivano pullman da tutta Italia per onorare la Madonna del pero. Se poi vicino al pero c'è anche un pastore che fa il formaggio, formaggio e pere credo che vadano d'accordo. Il miracolo è doppio e pensate anche a quanti soldi si possono fare. Qui a Genova, nella chiesa di Santa Maria di Castello, nella seconda cappella di sinistra vi è una pala del 1660, opera del pittore genovese Domenico Piola, che raffigura San Tommaso d'Aquino che in adorazione del Santissimo Sacramento compone l'ufficio del Corpus Domini. Allora, che cosa voglio dire con questo? Con questo voglio dire una sola cosa, che la sintetizzo in questo modo. Dal IV secolo in poi, cioè da quando la Chiesa diventa una curia dell'impero di Costantino, Teodosio e via di seguito, e quando la Chiesa si costituisce come potenza imperiale, a supporto del potere imperiale che poi in Occidente addirittura sostituirà con i possedimenti dell'Italia centrale, con il potere temporale dei papi, anche se è frutto di una falsificazione fatta nel VI secolo. In questo periodo la Chiesa, cioè la religione cattolica, sì, la religione cristiana, ancora non c'è la religione cattolica, c'è la religione cristiana, si separa definitivamente dall'ambiente giudaico, quindi anche dal vocabolario biblico. La Bibbia che Gerolamo ha tradotto in latino è diventata la Bibbia comune, diventa la Bibbia comune, fino a quando non verrà definitivamente sancito dal Concilio di Trento nel XVII secolo. E allora c'è un progressivo allontanamento, nasce una religione nuova, che non è più la religione, non è più il rapporto che si è creato, che è nato con la persona di Gesù di Nazareth. È qualcosa di diverso. Nasce una nuova cultura, nasce un nuovo pensiero, a cui contribuisce in modo particolare Sant'Agostino, che dominerà il pensiero occidentale fino al XIII secolo, quando verrà in un certo senso scalzato, anche se non è del tutto vero, da un altro grandissimo uomo di pensiero come Tommaso d'Aquino, che dirà tutto l'opposto di Agostino. Ma i due convivranno, perché ancora nella Chiesa di oggi ci sono gli, diciamo così, per semplificare, per renderci, ci sono gli i platonici e ci sono gli aristotelici. Quello che oggi noi, l'uso che veniva fatto della Bibbia era un uso strumentale, cioè si stabiliva una tesi: Gesù è figlio di Dio. Si prendeva la Bibbia, si andavano a cercare tutti i passi dove si diceva che Gesù era figlio di Dio e si usavano questi passi come prova della tesi teologica. Dal XVII secolo in poi, in modo particolare, in una riformulazione del pensiero contro i protestanti, tutto questo diventa normale. Chi conosce la storia della teologia tra il XVI, XVII, XVIII e XIX secolo si rende perfettamente conto che siamo su un altro piano, cioè c'è un'altra strada. Non è più il Vangelo letto nel contesto semitico e giudaico, ma è il Vangelo letto nel contesto e nella cultura latina occidentale. Se noi oggi non c'è una lettura critica, una lettura esegetica, una lettura attenta, riflessiva, c'è un uso strumentale della Bibbia. Ancora oggi la maggior parte dei preti non conoscono la Bibbia, ma si limitano semplicemente a raccontare le parabole e le cose così in un modo fondamentalista. Non c'è differenza tra loro e quelli che leggono le scritture, come i musulmani, che leggono le scritture in modo irreformabile, senza nessun criterio di attenzione alla formazione degli scritti. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte ad una cosa pericolosa, in quanto dovremmo recuperare il tempo perduto, ma non riusciamo a farlo, perché ormai la situazione è questa. Pensate a tutte le processioni del Corpus Domini, alle infiorate, cioè sono diventate delle saghe, e questo ostensorio che va in giro per le strade non è forse di un torrente, di un totem degli indiani? Che differenza c'è tra lo stensorio che viene portato in giro quando si fa la benedizione? Addirittura durante questo lockdown di questo periodo c'è stato un prete, non si ricordo dove, credo vicino a Brescia, che ha affittato un aereo, o gliel'hanno regalato, non lo so, e con l'ostensorio in mano ha fatto il giro del suo paese e ha benedetto la gente con l'ostensorio del suo paese. Cioè, il gesto magico. Com'è possibile riformare tutto questo? Com'è possibile ritornare alle fonti? Non abbiamo la conoscenza della scrittura. E come diceva San Gerolamo, l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Gesù Cristo. Noi abbiamo preso questo andazzo nella festa del Corpus Domini, nel prendere come modello eucaristico il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, che di per sé, celebrata la messa, non dovrebbe nemmeno essere conservato. E se ci fate caso, tutta l'attenzione che si ha nelle chiese è che per rispetto al Santissimo Sacramento chi entra in chiesa deve fare silenzio. Eppure le chiese sono nate come basiliche, e la basilica era il luogo del convegno, era il luogo dell'incontro, era il luogo della conoscenza, è il luogo del condividere. Silenzio, siamo in chiesa, come se parlare in chiesa fosse un'offesa. Dico, ma anche se la gente parla in chiesa, ammesso e concesso, come dire, gli fa un po' di compagnia tutto il giorno, alla notte, da solo, come un suocero, senza poter parlare con nessuno, almeno sente delle persone che parlano, che gli fanno compagnia. C'è un diversivo, no? Quando Gesù disse nell'ultima cena, prendete e mangiate, quindi questo, sto dicendo questo sull'ultima cena, perché noi ormai abbiamo preso il senso delle parole così come si leggono in italiano. Questo è il mio corpo. Che cos'è il corpo nella cultura occidentale? Il corpo è una massa materiale, più o meno variabile, fatta di carne, di nervi, di pelle, di vene, di articolazione, di ossa, eccetera, eccetera, quella che volgarmente chiamiamo la ciccia, il corpo. Quando vogliamo dire che è qualcosa di consistente, diciamo, è qualcosa di corposo. In greco è soma, in latino è corpus, e noi in italiano abbiamo tradotto corpo perché il latino usa corpus. Non abbiamo, per esempio, compreso che Giovanni non usa mai la parola, non usa, almeno quando si riferisce a queste realtà, non usa la parola soma, ma usa la parola sarx. E Gesù nell'ultima cena, che a mio parere Gesù parlava aramaico, però secondo me nell'ultima cena ha parlato ebraico, perché la cena pasquale è solenne, è importante, si leggono le scritture, si raccontano i fatti dell'Esodo, e i fatti dell'Esodo sono in ebraico, quindi io ritengo che Gesù celebrasse in ebraico. E allora in ebraico Gesù, quando ha preso il pane per stabilire il suo memoriale, deve aver detto: prendete e mangiatene tutti, ze hu bezari, ze hu bezari, questo è la carne mia. Carne. Anche qui noi traduciamo bazar, bezari, bazar con carne, che non è una parola perfetta, ma è la più vicina. E quando l'ebraico usa la parola bazar, che si riferisce a tutti i viventi, quindi anche agli animali, secondo me anche alle piante, besari, cioè tutto ciò che respira, indica il besar, il bazar, indica la fragilità, indica la provvisorietà, indica la fragilità mortale, indica la sofferenza. Altro che divinità. Prendete, questo è la mia fragilità. Ed è tanto fragile che lui la prende e la offre, prendetela, custoditela questa fragilità. Il mio memoriale è nella fragilità, quasi a dire che voi dovete custodire la fragilità del mondo. Dovete prendervi cura di chi è fragile. Così come io mi consegno nelle vostre mani. Gesù non ha celebrato l'Eucaristia per mettersi in alto sul tabernacolo ed essere adorato, ma prendete e mangiate, cioè diventate anche voi fragili per essere capaci di riconoscere la fragilità del mondo, quel mondo che Dio ha tanto amato da mandare il figlio. Cioè c'è una passione di amore nei confronti del mondo, c'è una passione passionale da parte di Dio nei confronti del mondo. E l'Eucaristia, questo memoriale, è proprio un celebrare costantemente quello che si è vissuto. Io ho vissuto la fragilità di Gesù, adesso sperimento questa fragilità in tutti coloro che sono nelle stesse condizioni che sono piccoli, che sono poveri, non hanno identità quasi, perché chi è fragile ha bisogno di tutto. Allora l'Eucaristia è veramente un atto profetico, ma anche un atto rivoluzionario. Non è un atto di culto, è un atto di vita. Celebrare l'Eucaristia è assumere la propria vita nel senso e nel segno della fragilità. Questo vuol dire il corpo del Signore. Non è quell'ostia lì consacrata che sta lassù o che si mette in mostra. Questa è pura idolatria. Non c'è differenza tra mettere in mostra un'ostia e mettere in mostra un vitello davanti al quale, notate bene, si dice, ecco il nostro Dio. O ritorniamo al concetto dell'Eucaristia come condivisione, come rivoluzione della nostra vita. Vi sono monasteri che sono nati esclusivamente in epoca moderna, dopo il 600, che sono nati esclusivamente per l'adorazione eucaristica in riparazione. Ma come si fa? Noi dobbiamo immergerci in mezzo al male. Noi dobbiamo essere sprofondati nel male, perché dobbiamo essere talmente custoditi dalla fragilità del Signore da recuperare qualsiasi segno della sua presenza. Ma se il mondo va in un certo modo, è perché i cristiani non hanno saputo custodire la fragilità di Dio, la mortalità di Dio. Si va alla ricerca di miracoli, si ha bisogno di interventi straordinari perché sono più comodi. Ma come si fa ancora oggi a pensare ai miracoli senza rinnegare l'identità di Dio? I miracoli non possono esistere. Anche perché di miracolo noi abbiamo dato una definizione che è scientista. Miracolo è ciò che non è spiegabile dalla scienza. Buonanotte al secchio, signori. Giovanni anche qui non parla mai di miracoli, parla sempre di segni, cioè di segnali, cioè di indicazioni, intuizioni. Dovremmo essere talmente capaci di purificarci, convertitevi e credete a chi? Non alla religione, credete al Vangelo. Il Vangelo è la persona di Gesù, non è un libro. È la persona di Gesù. È chiaro che Gesù, come leggeremo adesso il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, un brano del capitolo sesto di Giovanni, è chiaro che Gesù non ha mai fatto questo discorso, ma è la riflessione sugli atteggiamenti e sulla vita di Gesù durante la sua esistenza terrena. Qui siamo in una riflessione ulteriore, quello che dovremmo fare anche noi, riflettere sulla vita di Gesù per attuarla e realizzarla nel nostro tempo senza chiuderci. Io penso che ancora oggi vi siano dei residui molto ampi di giansenismo, in modo particolare di Port Royal in Francia, che frequentava anche Blaise Pascal. E non a caso l'autore, il fondatore, ha scritto un libro, Augustinus. E che questo movimento proprio fu la causa, fu un punto di non ritorno in cui si inventarono anche i doppi tabernacoli, cioè l'Eucaristia è distante, separata dalla celebrazione ed era... Fedele, il credente era indegno di partecipare e di ricevere l'Eucaristia, per cui era messa lassù, cioè molto più lontano, perché fosse soltanto adorata e non fosse mangiata. Io ricordo che mio papà mi diceva, lo vedevo io, che faceva la comunione 3-4 volte all'anno, perché i suoi genitori gli avevano insegnato che la comunione non si fa spesso per rispetto. Capite che è il travolgimento, lo sconvolgimento, quello che volete, del Vangelo, dell'insegnamento di Gesù. Gesù è accusato perché mangiava con i peccatori e con i pubblicani, cioè la specie più pericolosa e doppiamente malandata, i pubblicani, i collaborazionisti dell'oppressore romano. E allora l'Eucaristia è per noi il punto di partenza, affinché non usciremo dal culto, dal concetto di culto, dal rituale. Come si fa a celebrare l'Eucaristia nelle parrocchie una ogni ora? Chiaro che siamo lì per soddisfare un precetto. Non è più il momento della vita, non è più l'evento rivoluzionario del mondo, perché in quel pane che si spezza noi vediamo la vita di Dio che si spoglia della sua divinità per frantumarsi come cibo. Ne avanzarono 12 ceste, e cioè avanzò il pane per le generazioni future, perché tutti i presenti, ed erano più di 5.000, notate qui i numeri come sono stravaganti, mangiarono tutti, e ne avanzarono 12 ceste, cioè avanzò il pane per il futuro, per le generazioni successive. Noi abbiamo l'obbligo di conservare il pane per le generazioni future. Noi abbiamo l'obbligo eucaristico di conservare il mondo per le generazioni future. Noi abbiamo la responsabilità eucaristica di preparare il futuro dei vostri figli, dei nostri nipoti, di tutto il mondo, non di una parte. Noi abbiamo il dovere eucaristico, ma anche il diritto di assumere le fragilità. Come possiamo occuparci del Covid-19 europeo e non occuparci del Covid-19 dell'Africa o delle altre parti del mondo, dell'America Latina? Stanno avvenendo interi genocidi. La fragilità di Dio. L'Eucaristia vuol dire che il Dio si prende come a prestito la simbologia del pane e del vino, che erano gli alimenti più ordinari dell'epoca. Se vivesse oggi, che cosa prenderebbe? Forse prenderebbe i 5 cereali, non lo so, prenderebbe il biologico, il vino biologico, prenderebbe il pesce congelato, si adatterebbe alla situazione di oggi, prenderebbe il cibo dei poveri. Questo è sicuro, prenderebbe il cibo dei poveri. Non celebrerebbe l'Eucaristia col caviale. È importante, penso, per me, come ritengo per voi, uscire dai nostri luoghi comuni e cominciare a pensare in un modo radicalmente nuovo. Mangiare vuol dire diventare uno con chi si mangia attraverso ciò che si mangia. Non si mangia tra estranei con i quali tutto al più si può fare un briefing anonimo o un buffet. Chi mangia lo stesso pane e beve lo stesso vino, sedendo alla stessa mensa, esprime una vita di unità con gesti di comunione. Ora, noi sappiamo che nell'Eucaristia noi facciamo due volte la comunione. Non può essere separata l'ostia dalla parola. In base al principio di Giovanni 1,14, kai, ho logos, sarx e geneto. È il logos, che noi diciamo volgarmente il verbo, carne, sarx, carne, fragilità, mortalità, provvisorietà, divenne, fu fatto. In base a questo principio, noi nell'Eucaristia, attraverso le orecchie, facciamo la prima comunione, perché ci nutriamo di Gesù, Logos. E questo, se voi leggete il libro dei Proverbi della Sapienza, troverete cibo abbondante, no? La casa delle sette colonne, dove la Sapienza imbandisce una mensa succulenta di cibi pregiati e di vini raffinati. Venite e mangiate il pane della Sapienza, di donna Sapienza. Noi siamo invitati a mangiare con le orecchie il Logos, diventare una sola cosa. Le forze Ezechiele, capitolo 2, terzo, prendi e mangia il rotolo che ti sta di fronte. Bisogna mangiare la parola, perché se non si mangia la parola, il Logos, il Cristo, il Vangelo, non potrà mai diventare linfa. Noi possiamo leggerlo, ma resta sempre, quante cose leggiamo e non ci fanno nessuna impressione, ma la parola, il Logos deve essere mangiato per diventare linfa. Dicevano addirittura i padri della Chiesa, da Sant'Ambrogio, Origene, Giustino, Cipriano, che bisogna ruminare la parola. E cioè bisogna digerirla, ridigerirla, come le capre, come i cammelli. Finché non diventiamo cammelli dell'Eucaristia, noi non avremo capito nulla. La seconda volta in cui noi facciamo la comunione è nel momento della comunione, quella che chiamiamo comunione, con la bocca. Quindi, attraverso il segno del pane, attraverso la parola, attraverso il pane. La parola carne fu fatta, la parola cibo divenne. Attualizziamo nella celebrazione dell'Eucaristia, attualizziamo questo evento. La parola diventa carne, che diventa nostra vita e attraverso poi i rapporti, i contatti e le relazioni con gli altri, noi trasferiamo la vita di Dio. Diciamo in ebraico il segno della croce. Tutte le azioni della Chiesa cominciano sempre con questo segno, che dovrebbe essere più che meditato, perché è il fondamento del nostro agire e del nostro volere. Beshem Ahav Veaben Veruach Akodesh Elohim Echad. Amen. La comunione, cioè vivere una dimensione affettiva ed effettiva di amore, è l'obiettivo di ogni vita di relazione. L'Eucaristia è il luogo dove noi realizziamo questo obiettivo, perché entriamo in comunione di relazione attraverso la parola e attraverso il pane. Solo Dio sa leggere la nostra profondità. Io penso che l'Eucaristia sia il sacramento dei fragili, dei deboli. O se volete usare una espressione un po' stantia, sia il pane dei peccatori, perché sacco vuoto non può stare in piedi. Chi si ritiene indegno è proprio quello che ha bisogno di accostarsi all'Eucaristia, nella sua totalità di parola e di pane. Il vostro maestro mangia e beve con i peccatori e i pubblicani. E quando al banchetto nuziale non si presenta nessuno di quelli che erano degni, che cosa dice Gesù in Luca? Andate per le strade e raccogliete tutti, poveri, storpi, zoppi, ciechi, eccetera. L'unica cosa, l'unica esigenza è che sia disposto, che non usi, non vai solo per abbuffarti, ma che vai con un atteggiamento di incontro, l'ambito nuziale. Signore, che hai dato la manna come cibo per affrontare il deserto, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, che hai detto, questa è la mia carne, questo è il mio sangue, cioè la vita, abbi pietà di noi. Christe eleison. Signore, che resti con noi tutti i giorni come parola, pane e vino, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, che ti nutristi della volontà del Padre tuo e Padre nostro, abbi pietà di noi. Christe eleison. Signore, che invochi con noi il pane quotidiano per i poveri, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, che del pane e del vino hai fatto i sigilli della speranza, abbi pietà di noi. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di noi, dovunque voi siate, nelle vostre case, in viaggio, preoccupati, sereni, malati, ansiosi, stanchi, dovunque e in qualsiasi stato vi troviate, ognuno di voi, ognuno di noi è abitato, è un condominio perché è abitato da pensieri, da persone, da sentimenti, da affetti. Noi non possiamo mai sublimare i nostri affetti perché gli affetti sono reali. E la sublimazione è una forma di alienazione. Tutto quello che noi viviamo è parte, anche il male, vi ricordate? Anche il male che eventualmente compiamo è parte della nostra vita e dobbiamo presentarlo al Signore. Vi ricordate la parola lev? Cuore in ebraico, che si scrive anche levav, scritto lebab, si pronuncia levav, con, e i rabbini dicono perché una volta è scritto con una B e una volta è scritto con due B, perché dobbiamo amare Dio con tutte e due le tendenze, la tendenza verso il bene e la tendenza verso il male. San Paolo dirà: vedo il bene, lo approvo, ma mi trovo a fare il male. Video bona proboque, lo approvo, deteriora sequor, però vado dietro alle cose non buone. È inutile stare lì a fare fioretti o a fare penitenza. L'unica penitenza che noi possiamo fare è quella della gioia, quella di regalare a Dio chi siamo, come siamo. Sarà Lui, se noi siamo disponibili a lasciarci manipolare, nel senso più bello del termine di relazione, a fare di noi una statua che è il riflesso della sua immagine. Quindi raccogliamo tutti i volti, tutti i nomi delle persone. Io ancora una volta depongo questo foglio di più di centinaia di nomi, perché la lista si allunga sempre più. Insieme a Fernanda, che ci manda anche lei i saluti attraverso Anna Maria. E poi vorrei in questa memoriale mettere anche i monasteri di clausura e nonne che sono in contatto con me, ai quali sono molto legato. Mi auguro che loro possano veramente vivere questa alternativa al mondo, che non è il mondo degli uomini e delle donne, ma è il mondo dei criteri anti-evangelici, cioè il mondo del sopruso e dello sfruttamento, il mondo dell'egoismo, il mondo della distruzione, il mondo della guerra, il mondo del male. Voi siete nel mondo, cioè siete nel mondo umano, ma non siete del mondo, cioè non avete i criteri che usa il mondo per sottomettere tutti gli altri, che in una parola è il mondo del potere. Il monastero dovrebbe essere il luogo dove il potere non dovrebbe esistere, ma purtroppo non è così. Guardi l'esperienza di Bose. E quindi ricordiamo tutte le persone che vi stanno a cuore, tutte le persone che passano attraverso la vostra vita, tutte le persone che lambiscono il vostro mantello, magari pensando di lambire il mantello di Dio. Noi siamo responsabili della credibilità di Dio. E allora abbracciamoli tutti, tutti e tutte, facciamone veramente una grande, unica, immensa, sconfinata famiglia affettiva e affettuosa, e presentiamola a Dio, in modo particolare a tutti coloro che sono a noi vicini, ma in questo momento dobbiamo ricordare tutti quelli che in America Latina, in India, in Africa sono colpiti dal coronavirus e non hanno i mezzi e gli strumenti che invece l'Europa non ha avuto nemmeno lei, ma se l'è cavata abbastanza bene. E poi vorrei non dimenticassimo mai i migranti, quelli che ancora continuano a morire, quelli che ancora non sappiamo dove sono perché sono morti. Hanno trovato 8 fosse comuni in Libia e l'Italia continua a vendere armi alla Libia. Capite? Noi verremo fuori dalla crisi anche perché stiamo vendendo armi alla Libia. Vi sembra che poi possiamo fare ragionamenti di giustizia, di etica? È meglio morire di fame piuttosto che fare queste cose ignobili. Preghiamo insieme. O Dio, Padre buono, che ci raduni alla festosa assemblea per celebrare, notate, il sacramento pasquale del corpo e sangue del tuo figlio, donaci il tuo spirito perché nella partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa la nostra vita diventi un continuo rendimento di grazie, cioè diventi una Eucaristia, rendimento di grazie, Eucaristeo, Eucaristesas, ringraziando, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato, per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, Verbo fatto carne, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio al capitolo 5 e al capitolo 8, quindi vedete un centonetto in cui prendono un po' di versetti di qua e di là i liturgisti. Ai liturgisti dovrebbe essere sempre accoppiato un biblista, altrimenti si riesce a deformare anche il testo biblico, da come lo si usa. Siamo nel 622, quindi VII secolo avanti Cristo, sotto il regno del re di Giuda, Giosia. Durante alcuni lavori nel Tempio di Gerusalemme fu trovata una copia della Torah, cioè dei primi cinque libri della Bibbia, quella che è il testo normativo per la vita, che è definito nel Libro dei Re il Libro dell'Alleanza. Il re fu impressionato tantissimo dalle minacce che erano scritte nel libro. Raduna il popolo, rinnova l'alleanza con Dio e annuncia una grande riforma religiosa, compreso il culto, che coincide con le richieste del libro ritrovato. In tempo di riforma liturgica, singoli e istituzione religiosa sono veramente animati da spirito nuovo per affrontare i problemi nuovi con una fede antica. Ogni riforma è sempre un tentativo di ritorno alle origini, lo fu anche il Vaticano II, che però è abortito lungo la strada perché ben due papi hanno lavorato e la maggior parte dei vescovi hanno lavorato alacremente, consapevolmente e io dico colpevolmente per affossarlo, in modo particolare Giovanni Paolo II con il suo istigatore personale che fu Benedetto XVI, prima come prefetto, per 25 anni prefetto della Congregazione dei Vescovi e poi come suo successore. Bisogna essere liberi di imporre la propria visione, ma bisogna mettersi veramente a servizio in ascolto della parola e non avere secondi fini, perché fine, conti fini, è sempre e comunque abituato alla prostituzione. Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati, la prima parola è ricordati, in ebraico è zikaron. E lo zikaron non è solo il ricordo del passato, è il memoriale del passato. Ricordati vuol dire rendere visibile e presente le esperienze del passato che noi richiamiamo con il nostro ricordo. Sperimentare oggi quello che si è vissuto ieri. Ancora oggi, per esempio, noi mi pare nel giorno di Pasqua, diciamo... Noi che abbiamo attraversato il Mar Rosso. Noi abbiamo attraversato il Mar Rosso? Quando mai abbiamo attraversato il Mar Rosso? A piede asciutto. Eppure, noi che abbiamo attraversato il Mar Rosso. Perché nel momento in cui lo ricordiamo, noi lo sperimentiamo. Questo è lo Ziccaron a differenza del ricordo. Il ricordo lascia le cose passate. Lo Ziccaron rende visibile e sperimentabile il passato. Gli ebrei di oggi, quando celebrano la Pasqua, continuano a dire mio padre era un arameo errante, cioè celebrano oggi, vivono la prima persona, perché sono presenti a quel tempo. Qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, ma ve lo evito. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, il tempo della formazione, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quando esce dalla bocca di Dio. Se prima non ascoltiamo, non possiamo nutrirci, vedete? Ascoltiamo con le orecchie, ci nutriamo con le orecchie. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Tutti memoriali di fatti del passato, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuto ai tuoi padri. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salmo responsoriale tratto dal Salmo 147, numerazione ebraica, che la Bibbia greca della 70 divide in due, quindi 147 e 146. Qui i padri della Chiesa applicavano questo Salmo alla Gerusalemme nuova. È un salmo interessante perché fa parte del terzo Allel, che sono gli ultimi tre salmi, 146, 147, 148, 149, 150, che chiude l'intero libro. Loda il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento, manda sulla terra il tuo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore Gerusalemme. Mi piace questa parola che corre, richiama la conclusione degli Atti, annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme. La seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 10, in cui Paolo con poche pennellate mette in evidenza le conseguenze dell'Eucaristia sulla Chiesa. Questa sì, corpo di Cristo. Quando diciamo il corpus Domini, il corpo del Signore, non mi dovremmo riferirci alla Chiesa, non all'ostia consacrata. L'Eucaristia impegna e condiziona la vita di ciascuno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10. Fratelli e sorelle, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo, cioè comunione all'interno della Chiesa? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Ecco il senso ecclesiale. Il corpo del Signore è la Chiesa, perché Egli è il capo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Vangelo è tratto dal capitolo sesto di Giovanni. Qui non mi dilungo proprio perché mi fermerei qui per 8 giorni di seguito a parlare della struttura del Vangelo di Giovanni e del capitolo sesto. Tutto il capitolo sesto di Giovanni è una lunga esposizione progressiva sulla personalità di Gesù. In sostanza, in questo capitolo, come negli altri, l'autore del quarto Vangelo si domanda chi è Gesù. Dal pane materiale si passa al pane di vita, si risale alla manna discesa dal cielo per arrivare alla carne e al sangue di Cristo, cioè per arrivare alla sua vita, la sua vita fragile. Il sangue è sede della vita, dam, da me, plurale, i sangui, che aprono alla vita eterna, cioè al rapporto col Padre. Il brano è la conclusione di questo percorso dove Gesù tira le somme. La vera personalità di Gesù è l'Eucaristia, il sacramento dove la Trinità prende possesso del divenire del mondo attraverso gli elementi della natura che diventano anche alimenti dell'umanità. Abbiamo l'acqua, abbiamo il pane, abbiamo il vino, abbiamo la condivisione, abbiamo la fraternità, abbiamo il nutrimento e quindi abbiamo la complicità. Diventiamo tutti la stessa cosa, diventiamo tutti Eucaristia e quindi diventiamo corpo del Signore. Io sono, notate la formula cristologica, in cui purtroppo ancora la Bibbia, l'ultima traduzione, la terza traduzione della Bibbia della CEI del 2008, continua a tradurre sono io. Invece bisogna tradurre nella cultura ebraica. Io sono. Ehi mi. Io sono. Che nel Vangelo di Giovanni si trovano 26 volte. Cioè, ha lo stesso valore numerico, lo stesso numero, del valore di Yahweh. La parola Yahweh in ebraico ha il valore numerico di 26. Gesù usa nel Vangelo di Giovanni l'espressione io sono per 26 volte. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Capitolo sesto. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. È il pane che io darò e la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, la vita, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Notate come carne e sangue sono sempre abbinati alla vita. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è veramente cibo. Non è che qui si sta dicendo che il suo cosciotto che noi sgranocchiamo, la sua carne, la sua vita umana, la sua fragilità, quella che lui ha scelto per essere come noi. Il mio sangue è vera bevanda, non siamo, come si chiamano quelli lì, i succhiasangue, i vampiri, non siamo vampiri. Il sangue è la sede della vita. Per cui è un modo orientale questo di parlare, un modo semitico di dire che se voi non condividete la mia vita totalmente, intimamente, voi non andate da nessuna parte. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Ecco, qui è chiaro che bisogna dare un'interpretazione, che è un discorso simbolico. Abbiamo detto tante cose al riguardo, per cui non vado tanto per le lunghe. Vi dico solo che la parola basar, carne, nell'Antico Testamento ricorre 270 volte e che la Bibbia greca della 70 traduce 145 volte con sarx, 23 volte con soma, corpo, e le restanti 102 volte con altri termini. Nel Nuovo Testamento ricorre 158 volte. E ha sempre il significato di creaturalità, uomo, essere vivente finito. La parola basar, per esempio, non è mai usata in riferimento a Dio. Tutta la logica si trova in Efesini, dove il verbo e kenosen si svuotò, lo svuotamento di Dio, l'annullamento di Dio. Negli anni 60 si cominciò a parlare di morte di Dio. L'Eucaristia che noi celebriamo è l'espressione della prossimità, della fragilità di Dio accanto a tutti gli uomini. Tutta la fede cristiana è una tensione tra la carnalità e la spiritualità, cioè tra la finitezza e la pienezza, tra il limite e la gloria, tra l'assenza di qualsiasi bisogno e la creaturalità, la carnalità, che è il bisogno di vivere nel mondo attraverso gli strumenti del mondo, che sono gli strumenti messi a disposizione della persona perché possano realizzare se stesso. Allora Oggi, celebrando questa Eucaristia, noi non celebriamo l'Eucaristia, noi celebriamo la liturgia della parola con un commento più o meno ordinato, perché siamo in un tempo in cui non si può celebrare l'Eucaristia. Se il popolo non è presente, io non posso celebrare l'Eucaristia, altrimenti direi tutto il contrario di quello che ho detto fino ad oggi. L'Eucaristia è la celebrazione della comunità, della Santa Assemblea. Diceva Donner der Camara, uno dei più grandi profeti del Novecento, anima del Concilio Ecumenico Vaticano II, vescovo convertito durante il Concilio Vaticano II, per ricevere Gesù nel pane dell'Eucaristia è prima di tutto necessario avere la capacità di riconoscere la presenza nel corpo ferito delle persone abbandonate ed escluse lungo il cammino umano. Celebrare il corpo di Cristo presente nei nostri corpi e nel corpo del mondo deve condurci a onorare la presenza divina nella corporeità nostra e di tutti. Capite che qui si manda veramente al macero tutta quella ascesi fatta nei secoli in cui il corpo era considerato il nemico per eccellenza, perché c'era l'ossessione, e c'è ancora l'ossessione del sesso. L'altro è solo il sesso. Poi l'arroganza, l'odio, l'invidia negli ambienti religiosi in modo particolare. Cosa devo dirvi? Ho nella mia lunga esperienza, tante esperienze anche di conventi, anche di, se dovessi scrivere, ne avrei materiale, ma ritengo che siano cose che devo custodire nel mio cuore. Sta di fatto che noi celebriamo l'Eucaristia per essere sempre più consapevoli che tutto ciò che esiste, la nostra corporeità, appartiene a Dio. E non possiamo avere paura del corpo, non possiamo essere ossessionati dal corpo, non possiamo mettere il cilicio per punire il corpo. È finito questo tempo. È finito. Dobbiamo essere in grado di fare dono a Dio di chi siamo senza peccare di volontarismo. Nulla è estraneo a Dio, nulla. Partecipando all'Eucaristia diventiamo il suo corpo e il nostro corpo diventa il segno sacramentale del grande sacramento che è il corpo della Chiesa. Ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, facendo memoria condivisa del pasto di Gesù, a cui volle legarsi definitivamente con la sua stringente simbologia, noi entriamo nel mistero pasquale della passione, della morte, della risurrezione, dell'ascensione, della Pentecoste, sperimentiamo la vita di Dio come alimento, come cibo, bevanda, comunione di vita, sacramento di unità, anticipo della vita eterna. Nel giorno in cui viviamo Dio e lo sperimentiamo corpo carne, non possiamo non pensare ed essere uniti e solidali con tutti i corpi carne dilaniati, squartati, violati, violentati e stuprati nel mondo. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo mi hai dato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: ecco, Io vengo perché di me sta scritto nel rotolo di libro per fare, o Dio, la tua volontà. Notate la lettera agli ebrei al capitolo 10, notate questo afflato: non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai dato un corpo. Il corpo è la materia dell'Eucaristia. L'Eucaristia, concludendo la celebrazione, la festa di oggi, ci dice che il Dio raccontato da Gesù è un Dio carnale, che si può toccare e con il quale possiamo entrare in profonda comunione. L'idea del mangiare, che cos'è? Per esempio, tra due innamorati il bacio non è forse il tentativo, il desiderio, più che il tentativo, il desiderio di mangiare l'altro? Guardate la natura come straordinaria. Il desiderio di mangiare l'altro, perché è talmente importante da volerlo introitare e portare dentro di sé. E che cosa fa la mamma al bambino che tiene in mano il bambino che non sa nemmeno parlare perché è un bambino piccolo? La mamma che vorrebbe di riessere insieme con lui una sola cosa, che cosa fa? Mentre se lo sbaciucchia, che cosa gli dice? Ti mangio, ti mangio, ti mangio. E il bambino ride. Non si spaventa, ride. Perché quel mangiare, quel diventare l'uno dentro l'altro, significa veramente diventare una sola cosa. Ancora una volta, ritorniamo alla fede come innamoramento. Solo chi è innamorato può capire questo linguaggio. Chi invece fa speculazioni teologiche, mi dispiace per lui o per lei, ma non può capire queste altezze. Ora diciamo insieme il Padre nostro, lo diciamo in aramaico, cioè la lingua materna di Gesù, e anche Maria, sua madre, pregava così come gli apostoli, i primi cristiani. Questo per ricordarci che siamo ebrei. Noi veniamo là. Non possiamo essere antisemiti. Non possiamo essere razzisti. Noi siamo ebrei. E chi tocca un ebreo tocca il nostro cuore. Padre nostro che sei nei cieli, avvuna di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Tityavend Reutach, come in cielo, così in terra. Che di Bishmaya, kenne Be'archa. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana avlana secum yom beyoma. E rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shvachna lechaya vayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealle ta'alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. Antifona, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Alleluia. Concludiamo con l'inno dei primi vespri della festa di oggi. Alla cena dell'agnello avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso. Cantiamo a Cristo Signore. Notate, attraversato il Mar Rosso. Mi piaceva la traduzione precedente. Noi che abbiamo attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo, il suo sangue sull'altare calice del nuovo patto. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Preghiamo. Diamo il benvenuto a Enzo, che dovrebbe essere arrivato, e ora speriamo che passi presto questa quarantena, questa ulteriore quaresima, dopo queste peripezie che ha fatto. Sono 14 ore di volo e mi auguro che riesca a rilassarsi un po' dopo tutto quello che gli è successo e che quanto prima possiamo poterci vedere, quantomeno per fare una sbornia di Genova e poterlo vedere fisicamente, anche se dobbiamo mantenere la distanza fisica, però poterlo vedere e salutarci con gli occhi e poterlo mangiare con gli occhi. Saluto infine anche Alessandra di Firenze, che da diversi giorni che non sento, ma io in questo periodo sono un po' strano, e auguro a tutti voi una buona settimana con questa benedizione che vi do e che invio a tutti, ad Alfonso, a Padova, in America, agli Stati Uniti, in Africa, ai missionari del Congo che vivono situazioni molto particolari e molto penose, a tutti coloro che sono in tutto il mondo, tutte le situazioni, tutti i poveri, tutte le guerre, tutte le fami, gli Stati Uniti che stanno vivendo, credo, il loro funerale come democrazia. Gli Stati Uniti non sono una democrazia. Gli Stati Uniti sono una riserva di sentina che infetta il mondo perché è basata esclusivamente sul razzismo e sulle supremazie del bianco sui neri. Raccogliamo le nostre intenzioni e portiamoci tutto quello che abbiamo detto, specialmente i volti, le persone, tutto quello che vi ho, i nomi che vi ho ricordato, le situazioni che ci sono dietro, ce li portiamo e offriamo la nostra settimana, cercando di viverla meglio possibile. Offriamola per tutti coloro che condividono con noi questa Eucaristia, ma anche se non la condividono, a tutti coloro con i quali noi ci sentiamo in profondamente in comunione, dovunque nel mondo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Sia benedetto colui che è benedetto in cielo e in terra. Sia benedetto l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine. Sia benedetto il Signore, fatto cibo per noi. Rivolga il Signore il suo nome su di noi e ci doni il suo spirito. Rivolga il Signore il suo volto su di noi e ci doni la sua pace. Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci. Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male. Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Finisce qui la messa come rito. Inizia adesso la Pasqua della nostra settimana. Andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Vi abbraccio tutti uno per uno, forte, 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 perché è inutile dirvelo, mi mancate molto. E non credevo che mi poteste mancare molto e mi rendo conto in questi mesi, in questi giorni, che ho sempre vissuto per voi e con voi. E oggi, a distanza di settimane, di mesi, sento proprio questa mancanza che pesa. Ma nello stesso tempo vi devo proteggere, perché il rischio c'è ancora e non voglio che nessuno di voi corra un inutile rischio. Auguro a tutti una buona, ottima settimana. Vi voglio bene. Paolo, prete.